Abbiamo celebrato il Natale, per un po' di giorni abbiamo contemplato, stiamo contemplando Gesù bambino, qui ce l'abbiamo ancora in vista fino a domenica, perché poi domenica prossima invece la Chiesa ci propone di contemplare il battesimo di Gesù. Quel momento in cui Gesù si presenta al Giordano, dove Giovanni Battista battezzava, e si presenta per ricevere anche lui il battesimo. E con questo evento finisce la cosiddetta vita nascosta di Gesù, quei 30 anni circa in cui Gesù non fa... I Vangeli non ci registrano nulla di particolare della vita di Gesù, tranne l'episodio a 12 anni di quel suo soffermarsi nel Tempio tra i dottori. C'è come un cambio netto nella vita di Gesù, tra prima e dopo questo battesimo ricevuto da Giovanni. Mi viene difficile dire... Da questo momento inizia la missione di Gesù. Ad alcuni piace pensarla così, però la missione di Gesù inizia nel momento dell'incarnazione. Non ci sono distinzioni su questo, però effettivamente inizia una fase diversa, no? Una fase particolare. Leggeremo il Vangelo di Luca, e Luca è come se prima volesse creare una sorta di suspense, perché dice: poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Quindi ci sta preparando, no? Ci sta preparando l'entrata in scena di Gesù. Giovanni il Battista che dice: no, io non sono niente al confronto di quest'altro. Quest'altro che viene vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Spirito Santo e fuoco. E quindi io immagino che si dovrebbe creare, no, in noi un'attesa di... Ma direi tre cose. Cioè, chi è quest'uomo che deve arrivare, e che cos'è questo battezzare nello Spirito Santo e battezzare nel fuoco, col fuoco? Luca non si perde, non racconta il battesimo di Gesù. Cioè, gli altri evangelisti ci raccontano la scena che probabilmente ricorderai, più dialogata, no? In cui Giovanni il Battista dice: ma come, tu chiedi il battesimo a me, io dovrei essere battezzato da te? Invece semplicemente dice: ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù ricevuto anche lui il battesimo, quindi tutto il battesimo di Gesù si esaurisce nel dirci che l'ha ricevuto, e mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù ricevuto anche lui il battesimo stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Questa si chiama una teofania, una manifestazione di Dio. E questa è la cosa importante, secondo Luca, quella che ci vuole raccontare. In quella occasione, nel momento del battesimo di Gesù, Dio si manifesta. Si manifesta, fra l'altro, in forma trinitaria, perché vediamo lo Spirito Santo, vediamo Gesù, sentiamo la voce del Padre. Poi questo dà luogo a mille studi, no? A mille riflessioni. Che vuol dire lo Spirito Santo che scende su Gesù? Vorrebbe dire che prima non ce l'aveva lo Spirito Santo? Gesù è la seconda persona della Santissima Trinità, è profondamente unito, eternamente, sempre unito al Padre e allo Spirito Santo. Quindi non è che prima non c'era lo Spirito Santo. Allora questa discesa della colomba cos'è? Quella missione che prima non aveva e che adesso riceve? Chissà, alcuni la pensano così, francamente io faccio fatica a vederla in questi termini. Anche perché io credo che se era questo il significato, forse San Luca ce l'avrebbe dovuto dire, perché ci dovrebbe nascondere un concetto importante se lui stesso nel raccontarci solo questo e nessun altro dettaglio sta dicendo che questa è la scena importante. Allora volevo proporti questa riflessione anche perché credo che ci possa aiutare a pregare un po'. Gesù stava in preghiera. Quindi Gesù ha ricevuto il battesimo di Giovanni e se ne sta, non so, in riva al fiume, nel fiume, spesso nei quadri viene rappresentato nel fiume stesso, da qualche altra parte, raccolto in preghiera. Ed è importante, credo, che metti in moto la tua immaginazione, cioè che ti costruisci un po' la scena. Gesù che sta pregando, in silenzio, per conto suo. Perché che cos'è la preghiera di Gesù? Gesù, ti ho appena detto, no? È Dio, è costantemente unito con il Padre e con lo Spirito Santo. La sua preghiera è un dialogo con il Padre. È il Figlio che dialoga con il Padre nello Spirito Santo. E quando sfioriamo questo tema, a me piace sempre molto ricordarmi che Gesù è qui presente nel tabernacolo, realmente presente nell'Eucaristia. E qui tu, Signore, stai continuando quel dialogo con il Padre nello Spirito Santo. Cioè qui sta avvenendo qualcosa di molto simile a quello che avveniva 2000 anni fa sulle rive del Giordano. E questo dialogo misterioso, penso nemmeno tanto immaginabile, è tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Allora penso un po', quando sei tu quella che si raccoglie a pregare, quando provi a pregare, quando preghi, e soprattutto quando fai quella forma di preghiera che è l'orazione mentale, no? Quella pregare liberamente, dialogando con il Signore, con parole tue o anche solo con sentimenti, con slanci interiori, è come se tu fossi un ospite invitato a partecipare al dialogo della Trinità. C'è Gesù che nel tabernacolo sta dialogando eternamente con il Padre nello Spirito Santo, è come se ti dicesse: entra, 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 stavamo giusto parlando. Mi dispiace, così lo banalizzo in modo spaventoso. Però questa è la sostanza, quando diciamo la grazia di Dio, essere in grazia di Dio, l'effetto del battesimo. Per il battesimo tu diventi figlia nel Figlio, quindi sei identificata a Gesù che è in costante rapporto con il Padre attraverso lo Spirito Santo. C'è un punto piccolissimo di San José María in solco che potrebbe sfuggire, però dice una cosa apparentemente paradossale. Dice: bada bene, dobbiamo amare Dio non solo con il nostro cuore, ma con il suo e con quello di tutta l'umanità di tutti i tempi, altrimenti non arriveremo mai a corrispondere al suo amore. Allora, è strano, no? Che vuol dire amare Dio con il suo amore? Io non posso amare con amore di altri. Eppure è proprio questo, no? Lo Spirito Santo, la grazia di Dio, e ti rende partecipe di quell'unico amore che c'è all'interno della Trinità. E la scena che contempliamo del battesimo di Gesù è come se il Signore avesse voluto concederci la grazia di vedere qualcosina di quello che avviene in seno alla Trinità. Gesù, raccolto in preghiera, e si rende visibile una manifestazione di questa preghiera, lo Spirito Santo che scende su di lui, cioè che viene dal Padre e scende su di lui, cioè l'amore del Padre e del Figlio, l'amore della Trinità che va dal Padre al Figlio, e il Padre che conferma questo amore con le sue parole, che sono parole bellissime, commoventi: tu sei il Figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. In te ho posto, cioè tu non sei il motivo del mio compiacimento, tu sei il luogo, sei la realtà del mio compiacimento. È una dichiarazione corretta di amore, perché non si ama nessuno per quello che fa, si ama per quello che è. Quindi in te pongo il mio compiacimento, nel fatto che sei tu che esisti. Allora, questa è la scena, no? Lo Spirito Santo è l'amore tra il Padre e il Figlio prega, si sta rivolgendo al Padre, il Padre si rivolge al Figlio. Allora, resta ancora nella scena che ti stai, spero, immaginando. Ricordiamoci che Gesù è uomo e prova a pensare che effetto avrà fatto a Gesù sentirsi dire questa cosa. Non viene una voce dal cielo a dire: udite, udite, questo è il mio Figlio diletto. Beh, in uno degli altri Vangeli, passi paralleli, viene detto così, quindi. Però sono contentissimo che San Luca mette queste parole come rivolte direttamente a Gesù. Gesù si sente dire dal Padre che il Padre lo ama e che è contento di lui. E voglio vedere a quale figlio non si emozionerebbe a sentire una cosa del genere. E se penso ai grandi slanci di amore dei santi, ai grandi gesti che hanno saputo compiere, a certe cose che hanno saputo scrivere, a me sembra tanto la risposta, il tentativo di rispondere a esperienze di questo tipo. Cioè, il Signore mi ha detto che mi ama, e io adesso che faccio? E io adesso come faccio a esprimergli la mia corrispondenza, la mia gioia, la mia gratitudine? Quindi penso proprio questo, no? Che le azioni dei santi sono un riflesso delle azioni di Gesù, un piccolo riflesso delle azioni di Gesù che ha espresso nella sua vita il suo amore per il Padre. Mi piaceva anche pensare questa cosa un po' più teologica, spero non sia troppo impegnativa, però tutto ciò che Dio compie, tranne le azioni interne alla Trinità, tutte le azioni le compiono tutte e tre le persone. Si dice tecnicamente che le azioni ad extra di Dio sono azioni della Trinità. Però è bello pensare una stessa azione ma compiuta dalle tre persone, con lo stile, con il modo di ciascuna delle persone. Per cui Gesù, uomo, prega, e prega come un uomo, raccolto in preghiera. E lo Spirito Santo fa la stessa cosa, ma scendendo su di lui. E il Padre fa la stessa cosa, ma dichiarando la sua paternità, tu sei mio Figlio, e dichiarando il suo amore. Allora, se torniamo a quella idea che tu, quando preghi, sei invitata a prendere parte a tutto questo, a collocarti dentro la Trinità e magari a morire di vergogna perché non sai che dire, di fronte a tutta questa meraviglia, io cosa posso fare? Posso guardare, posso contemplare. Poi in realtà posso provare anch'io a dire anch'io Signore ti amo, anch'io vorrei corrispondere al tuo amore, vorrei essere motivo attivo e non solo passivo del tuo compiacimento. E una gran parte della nostra preghiera sarà proprio questo, no? Vederci coinvolti, travolti, da questa vita della Trinità. E dicendo queste cose, che purtroppo non possiamo dirle troppo spesso, no? Perché sennò le sciupiamo. Però dicendo queste cose, spero ti venga voglia di pregare di più. Cioè dire, voglio dedicare tutti i giorni un po' di tempo esplicitamente a partecipare a questa preghiera così speciale. Voglio in realtà trasformare ogni mia azione in espressione di questa preghiera, e cioè in espressione della mia corrispondenza o del mio desiderio di corrispondere al rapporto profondo che c'è tra Dio e me e tra le persone della Trinità e me. Ieri era l'anniversario della nascita di San José Maria e mi veniva da ricordare di quel momento in cui la sua vita ha avuto una svolta. È un momento di quando aveva più o meno 15 anni, un normale ragazzino cristiano, di una buona famiglia cristiana, che a 15 anni, fine dicembre, inizio gennaio, esce di casa e quella notte aveva nevicato e quindi era tutta neve fresca e soltanto segnata dalle orme dei piedi di un carmelitano scalzo. Non era difficile indovinare che erano le orme di un carmelitano scalzo, perché lì vicino c'era il convento dei carmelitani scalzi e le orme andavano lì. E non ho mai capito bene scalzo che cosa volesse dire, se erano orme di piedi nudi o erano orme di sandali, però che lasciano il segno comunque di sandali aperti. Comunque sia, il pensiero importante che probabilmente conosci di San José Maria di fronte a quelle orme fu: guarda quest'uomo cosa fa per amore di Dio, e io che faccio? E da lì inizia, più o meno da lì inizia tutto, perché da lì inizia il ragazzino di 15 anni inizia a interrogarsi sulla vocazione. E va a parlare con il carmelitano, poi va a parlare con un direttore spirituale, esclude di diventare carmelitano e inizia a maturare l'idea che il Signore sicuramente gli chiede di diventare sacerdote, ma con la convinzione che gli chiede, cioè che c'è una richiesta più specifica all'interno del sacerdozio. E poi a suo tempo, quando arriva all'età giusta, entrerà in seminario. Allora, mi tornava in mente questa cosa perché mi sono imbattuto in una testo di un incontro che ebbe San José Maria alla fine della sua vita, 74 più o meno, l'ultimo anno della sua vita, un incontro con tantissima gente a Buenos Aires. Prende la parola un ragazzo e gli fa una domanda sulla vocazione, precisando: io non sono dell'Opus Dei, però vorrei capire, insomma, è qualcosa di questo tipo. E allora San José Maria, come prima cosa, gli dice: ma tu quanti anni hai? E il ragazzo risponde: 15. Allora capisci, il ragazzo non la sa questa storia, queste storie sono uscite poi nelle biografie dopo la sua morte. Per noi possiamo immaginarci che forse si sarà emozionato un po', San José Maria, a vedere un ragazzo che si interroga sulla vocazione alla stessa età come quando si interrogò lui la prima volta. Che manifesta che nella sua vita qualcosa si sta muovendo, c'è come un cambiamento di prospettiva, un cambiamento esistenziale, in modo analogo a come è successo a lui. Allora, è sempre difficile, no, paragonare fatti umani a fatti della vita di Gesù. Però ci aiuta il fatto che Gesù è uomo, no? E quindi potremmo dire a quel ragazzino: stava succedendo qualcosa di simile a quello che è successo a San José Maria a 15 anni, e forse qualcosa di simile a quello che è successo a Gesù quel giorno da Giovanni Battista. Dico forse, perché purtroppo non ci dice abbastanza il Vangelo. Però mi sono riportato alcune parole della risposta che diede a quel ragazzo, e prima ci ha scherzato un po', siccome lui dice, il ragazzo aveva detto che non era dell'Opus Dei, dice: alla tua età nemmeno io ero dell'Opus Dei, e non sapevo neanche cos'era l'Opus Dei, anzi non esisteva l'Opus Dei, io avevo le tue stesse inquietudini, alla tua età più o meno. Quando le passioni iniziano a svegliarsi e ti tirano i vestiti da una parte, dall'altra, da tutte le parti, e la vista ti scappa, ho presentito l'amore. Non so se tradurre presentire, presagire, intuire, però qualcosa del genere, no? Io avevo la tua età quando ho presentito l'amore. E diedi un vistoso cambio, ed ebbi un vistoso cambio nella mia vita, con la grazia di Dio, non che prima fossi cattivo. Vedi, mi colpiscono due cose di questo scambio di battute. La prima è che San José Maria, volendo riassumere in una parola quell'esperienza di quando aveva 15 anni, parla di amore. Non dice: ho presentito la vocazione, ho intuito una missione, non so che altre idee ti possono venire in mente, no? Per descrivere quel momento che è il momento cardine, un momento cardine della sua vita. Ha presentito l'amore. In altre occasioni disse: a quell'età iniziai a presentire l'amore e non mi immaginavo di quanto fosse grande. Cioè, che a posteriori, avendo seguito quella pista, avendo assecondato quelle intuizioni, scoprì che il tutto era molto più grande, molto più ricco, molto più bello di quel semplice presentire. Un'esperienza forte di Dio, un Dio che chiama interiormente. E San José Maria ti dice: un'esperienza forte di amore. Non ho copiato il resto di quella risposta, però diceva qualcosa sul fatto: sì, proprio amore, lo stesso amore con cui amo i miei genitori, l'amore con cui avrei potuto amare una donna, ecco, quello stesso amore, è l'amore di cui ti sto parlando, lo stesso cuore. Quindi questa è una cosa, no? Cioè, un'esperienza di amore. E mi piace tantissimo ritornare a Gesù e pensare che Gesù in quel momento fa un'esperienza di amore. Cioè, che nel momento in cui lo Spirito Santo, che è l'amore di Dio, che è già su di lui, ma che si posa su di lui in modo visibile, in modo più sensibile, e la voce del Padre dichiara il suo amore. il cuore di Gesù avrà battuto più forte, si sarà infiammato. Allora ti dicevo della suspense di San Luca, no? San Luca dice, verrà uno che vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. E sullo Spirito Santo uno potrebbe dire, beh, eccolo qua, no? Lo Spirito scende su Gesù, poi dopo ci dirà che Gesù pieno di Spirito Santo si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, e poi poco più avanti Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito. Quindi insomma lo Spirito Santo è chiaro, ma il fuoco dov'è? Cioè noi l'unico fuoco che vedremo nel Vangelo lo vediamo a Pentecoste, un po' più avanti nella storia. Mi sembra che il fuoco è questo amore di Dio, è questo slancio, cioè questo dire guarda che è una cosa che ti prende il cuore, è una cosa che ti travolge la vita. Però ti dicevo due cose, no, di questa risposta. L'altra cosa bella è che dice ebbi un cambiamento vistoso, un grosso cambiamento, e che usa un'espressione in spagnolo che non è facile tradurre in una parola, però insomma cambiai, da quel momento io iniziai a cambiare, e non perché fossi cattivo. Allora c'è questo particolare da notare, no? Cioè quel ragazzo che vedendo le orme sulla neve inizia a interrogarsi sulla vocazione, come prima cosa cambia. Cioè non dice decisi di diventare sacerdote, allora iniziai ad aggiustare alcune cose della mia vita, iniziai a migliorare su tanti punti eccetera. No, il fatto stesso di interrogarsi su queste cose e il fatto stesso di fare esperienza di un rapporto più vivo, più personale e più anche compromettente con Dio richiede un cambiamento di vita. Mi dispiace tantissimo che San José María non abbia detto in che cosa cambiò, quali erano i suoi difetti, perché a 15 anni tutti hanno difetti, a 15 anni fra l'altro è quando forse si vedono di più i difetti. Che sarà diventato più riflessivo, che sarà diventato più gentile. Ci riflettevo l'altro giorno, uno dei dati così, degli episodi della sua vita è che nel primo anno di seminario venne punito per aver picchiato un suo compagno di seminario. Quindi doveva essere una persona vivace, insomma, no? Doveva essere. Quindi, non so, cambiamento vistoso e che ridusse le zuffe con i suoi amici, non lo so, non credo, sto esagerando. Però mi piace pensarlo per me e per te. Cioè pensare, se io guardo l'amore di Dio, se io considero l'amore di Dio, prima ancora di arrivare alle conclusioni, cioè prima di arrivare, che ne so, a una scelta di vita, alla consapevolezza di una vocazione, ma se io penso all'amore di Dio, prima di tutto mi viene necessario corrispondere e cambiare, migliorare. E mi diventa evidente che certe cose nella mia vita sono troppo piccole, sono troppo sciocche, sono troppo capricciose, cioè non sono compatibili con questi pensieri, con questi sentimenti. Tante piccinerie penso che ci cadano di dosso quasi da sole se affrontiamo queste cose. E quando vedo persone, adulti piccini, perché purtroppo capita di vederli, penso chissà, forse non si sono mai confrontati con un amore grande, con un ideale grande, con l'amore di Dio. Forse sono rimasti piccini perché la loro vita è piccina e mi dispiace per loro. Mi dispiace anche un po' per le persone che avranno a che fare con loro. Penso che in ogni storia, di ogni santo, ma di ogni persona, avviene questo, no? La scoperta dell'amore di Dio, poi di conseguenza il desiderio di corrispondere a questo amore di Dio, E in questo contesto si manifesta, si chiarisce, matura una chiamata, una vocazione. Subito dopo questa scena Gesù andrà nel deserto, no? Si ritira nel deserto a pregare, capace di affrontare una prova durissima, 40 giorni di digiuno, e perché il Padre gli ha detto che lo amava. E anche noi vorrei che ci aggrappassimo a queste parole, perché il Padre le dice anche a te: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. È vero per te, è vero per ciascuno di noi. E questo ci deve sostenere, no? E ci sostiene anche quell'altra filiazione, la filiazione a Maria. Considerare il suo sguardo incoraggiante, considerare il suo amore infiammato. Chiediamo a Maria che ci aiuti a contemplare sempre più a fondo questi misteri e a corrispondere con le nostre azioni all'amore di Dio.